Il radiogiornale.
Buona domenica da Gino Ceschina. L'esercito israeliano sta intensificando le operazioni di terra nel sud di Gaza. Rafah, isolata dal resto della striscia, ha colpito un ospedale nella capitale. Più soldi per l'esercito, così la popolazione svizzera secondo un sondaggio, popolo che però ha cambiato idea sugli aerei F-35, la maggioranza non li vuole più. La federazione ortofrutticola ticinese stila il consuntivo dell'Anus Horribilis 2024 con le coltivazioni falcidiate dalla grandine e guarda al futuro, si punta sempre di più sulle serre. British Steel è salvo a Londra, il Parlamento con una legge lampo mette sotto controllo pubblico il colosso nazionale dell'acciaio che i proprietari cinesi volevano chiudere. Per lo sport, calcio, il Lugano cerca punti contro il San Gallo per mettersi al sicuro e finire tra le prime sei. A Gaza dunque l'esercito israeliano da ieri ha intensificato la sua offensiva prendendo di mira il sud della striscia, ma non solo, come dimostra il bombardamento di un ospedale a Gaza City nelle aree quindi centrali. Michele Giorgio è collegato da Gerusalemme. Cosa sappiamo finora di questo episodio?
Sì, la direzione dell'ospedale Al-Ahli a Gaza City ha riferito che due missili hanno distrutto il pronto soccorso e provocato gravi danni anche al dipartimento di chirurgia, al laboratorio e al deposito dell'ossigeno per la terapia intensiva. Danneggiata anche la chiesa dell'ospedale Al-Ahli, noto anche come ospedale Battista, infatti una struttura sanitaria cristiana. Qualche settimana dopo il 7 ottobre 2023 l'Ahli fu colpito già da un missile. Israele sostenne però che a lanciarlo erano stati i miliziani palestinesi armati. La scorsa notte, prima dell'attacco, il personale medico e gli sfollati presenti massicciamente nella struttura hanno ricevuto un ordine di evacuazione immediata da parte di Israele. E video postati sui social mostrano pazienti nei loro letti trasferiti di corsa da parenti di infermieri in aree esterne all'ospedale in uno stato di caos e panico. L'Ahli era una delle poche strutture sanitarie che ancora offrivano assistenza a malati e feriti. I palestinesi denunciano che gli attacchi aerei israeliani hanno messo fuori servizio 36 ospedali e cliniche a Gaza. Per i comandi militari israeliani l'Ahli ed altri ospedali colpiti nei passati mesi ospitavano centri di comando di Hamas, accusa che il movimento islamico ha smentito di nuovo anche in questa occasione, aggiungendo che Israele ha commesso un nuovo crimine ed ha esortato le istituzioni internazionali a proteggere il settore sanitario a Gaza. Da sottolineare che questa mattina 7 corpi sono stati recuperati da un'auto colpita da un drone a Deir el-Balah e le vittime non sono state ancora identificate. E infine Hamas ha anche pubblicato un video dell'ostaggio israeliano-americano Idan Alexander, prigioniero a Gaza da 554 giorni.
Senti, da quando è stata interrotta la tregua si parla sempre meno di negoziati, c'è però una delegazione di Hamas che è attesa al Cairo, da tempo dicevamo le trattative appaiono bloccate, su questo fronte potrebbe muoversi qualcosa?
Nel suo comunicato il gruppo islamista afferma che accetterà qualsiasi proposta da parte dei mediatori che porti al cessate il fuoco definitivo, al ritiro dell'esercito israeliano da Gaza e allo scambio di prigionieri, ossia tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Posizioni che però sono lontane da quelle di Israele, che appare sempre più impegnato, come ricordavate dallo studio, nella sua offensiva militare e a raggiungere i suoi obiettivi, come la creazione di un'ampia zona cuscinetto che includerà perfino la città di Rafah, dove fino a un anno fa vivevano 200.000 palestinesi oggi sfollati. Guardando le differenze, la nuova tregua appare al momento remota. Allo stesso tempo, sotto traccia, sarebbero in corso nuovi tentativi anche da parte americana di arrivare ad un cessate il fuoco almeno temporaneo.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. A proposito di guerra, in redazione stamane è arrivata anche una notizia riguardante quella in Ucraina. Stanotte nella città nord-orientale di Sumy i bombardamenti russi, in particolare un missile, ha provocato la morte di almeno 20 persone, diverse decine di feriti, lo hanno comunicato le autorità locali, secondo le quali sono stati colpiti civili che si stavano recando in chiesa per la domenica delle Palme, la regione frontaliera contesa dalle due parti con la Russia, che lentamente avanza nell'area. La pagina nazionale adesso, iniziamo da un sondaggio pubblicato da Tamedia, un sondaggio che riflette appunto i tempi in cui purtroppo ci troviamo, tante guerre, e infatti risaltano le preoccupazioni degli svizzeri in questo ambito. Allo stato attuale la maggioranza degli interrogati non vuole più gli aerei da combattimento F-35, è però favorevole all'aumento delle spese militari. Ma sentiamo Lucia Mottini.
La geopolitica si muove in fretta e anche la visione del mondo cambia. Secondo il sondaggio Levas, che scandaglia le opinioni online e annuncia un margine di errore del 3,3%, l'82% della popolazione svizzera vorrebbe ora privilegiare l'Europa piuttosto che gli Stati Uniti nell'acquisto di armamenti. Un risultato che accomuna tutti i partiti. L'elettorato UDC, che è il meno entusiasta, aderisce all'idea al 66%. Alla domanda precisa sugli aerei americani da combattimento F-35, aerei scelti dal governo e per i quali sono già stati versati 700 milioni sui 6 miliardi previsti, i due terzi rispondono che non sostengono questo acquisto. Anche tra UDC e PLR i favorevoli sono in minoranza. Il sondaggio misura anche quanto l'Europa sia ora seducente in materia di sicurezza. Oltre il 70% delle persone interrogate sono favorevoli a una cooperazione più stretta con Bruxelles e la NATO, senza però spingersi fino a un'adesione all'Alleanza Atlantica, ancora tabù. Il 56% vi è sempre contrario, ma nell'elettorato di sinistra e tra i verdi liberali i favorevoli sarebbero ora quasi la metà. Infine, il sondaggio rileva che il 76% approva un aumento delle spese militari. Il 42% vorrebbe addirittura che fossero più rapide e consistenti di quanto previsto. Questa opinione è presente soprattutto nel PLR e nell'UDC, mentre tra socialisti e verdi appartiene comunque a circa un quarto degli interrogati.
Un sondaggio, come abbiamo detto, pubblicato da Tamedia, e non è però l'unica notizia evidentemente sui domenicali di oggi. Maria Annunzi, da dove iniziamo con le altre?
Da L'Omaton Dimanche, che parla di un movimento che sta guadagnando terreno in Svizzera e in Europa e che preoccupa la FEDPOL, l'Ufficio Federale per l'Uguaglianza, e anche il consigliere nazionale valesano Christophe Clivat, che lo scorso marzo ha presentato una mozione che chiede al Consiglio federale di raccogliere dati sulla diffusione delle ideologie maschiliste. Secondo gli esperti, il movimento che sostiene il rifiuto delle donne è diffuso soprattutto tra i giovani tra i 18 e i 24 anni. Per Clivat è urgente agire perché il maschilismo sta diventando più concreto che mai ed è necessario comprenderlo per poterlo affrontare. L'Università di Zurigo, insieme ad altre organizzazioni maschili che si impegnano per la parità, sta già svolgendo una ricerca sull'argomento e i dati sono attesi per il 2026.
E questo qua è un problema, questo dell'escalation, diciamo, della violenza alla base dei movimenti maschilisti, di cui si parla parecchio, anche perché è stato portato alla ribalta del grande pubblico da una serie TV che si chiama Adolescence, trasmessa su Netflix.
Sì, il domenicale parla anche di questa serie perché a spingere l'ideatore Graham a portare sullo schermo questa serie sono state proprio le tragedie, ripetersi di queste tragedie di ragazzi, di uomini che uccidono una donna per la solo ragione di essere stati rifiutati, ha convinto, bisogna dirlo, anche il primo ministro britannico Starmer a trasmettere questa serie in tutte le scuole secondarie del suo paese.
Cambiamo tema, non possiamo esimerci dal parlare di dazi.
Sì, passo obbligato. Il Sonntagsblick propone un'intervista al consigliere federale Guy Parmelin. Si parla del previsto viaggio a Washington insieme alla collega Karin Keller-Sutter, della necessità di capire il primo luogo, la politica degli Stati Uniti, prima di discutere le varie opzioni e andare avanti, del fatto che tutto è aperto, che è un'opportunità, ma anche una grande sfida. Ed è anche possibile, dice Parmelin, che alla fine vengano aggiunti nuovi dazi, visto che Trump ha detto più volte di voler imporli anche all'industria farmaceutica.
Ultima notizia, abbiamo ancora un po' di spazio, giocati il jolly.
Colenze Zetam Sontag, che in prima pagina pone una domanda. Ne avete abbastanza di Trump? Ecco, se la risposta è sì, l'invito è quello di leggere la rivista del Domenicale, che propone una dichiarazione d'amore all'Europa in 15 capitoli, scritti da 15 redattori che amano il vecchio continente anche se ha un passato difficile, anche se è scontroso, anche se è spocchioso. Il capitolo che più mi ha colpito è l'ultimo, dedicato alla rete ferroviaria. Ecco, la rete ferroviaria è descritta come una delle manifestazioni più visibili dello spirito comune europeo. Collega villaggi, città, paesi con un'affidabilità che non ha eguali in nessun'altra parte del mondo, e nemmeno gli ostacoli come i diversi scartamenti dei binari la fermano.
Maria Iannuzzi e la sua scelta fra le notizie riportate oggi dai domenicali. Adesso veniamo al Ticino. Il settore ortofrutticolo ticinese è uscito da un 2024 a dir poco complicato. Lo scorso anno le condizioni meteo hanno fortemente condizionato il raccolto. La federazione guarda però al 2025 con fiducia e lo fa festeggiando un anniversario un po' particolare, quello degli 88 anni. Il servizio è di Umberto Gatti.
Era il luglio 2024 quando una forte grandinata ha colpito il piano di Magadino, distruggendo buona parte dei raccolti. Un evento che era stato solo uno dei tanti a condizionare il raccolto dello scorso anno. Sentiamo il direttore della Tior S.A., azienda di proprietà della Federazione Ortofrutticola, Marco Bassi.
Io lo definisco come un anno horribilis, quindi da dimenticare. Naturalmente tutti l'hanno vissuto, dal 1 di marzo fino al 15 di luglio avevamo praticamente due volte alla settimana delle precipitazioni. Con questa meteo è molto difficile produrre, quindi per i nostri produttori un anno da dimenticare, con una produzione molto inferiore rispetto a quella degli anni precedenti.
Un calo che è stato quantificato in circa il 16%, e per diminuire le conseguenze legate ad eventi estremi viene sempre più utilizzata la tecnologia e la coltivazione in serra.
Negli ultimi anni sono stati fatti diversi investimenti, soprattutto di produzioni in serra, e tutto questo aiuta a poter produrre anche durante una meteo non clemente. Aiuta nella qualità, aiuta nei quantitativi. Naturalmente se un anno è soleggiato si riesce anche con questi mezzi a produrre qualche cosa di più piuttosto che qualche cosa di meno. Quindi aiuta sì, ma la meteo la fa sempre ancora da padrone.
Un'altra sfida è la riduzione delle aziende agricole che faticano a trovare un ricambio generazionale. Alice Croce, presidente della Federazione Ortofrutticola Ticinese.
È una sfida nella misura in cui per noi è fondamentale non perdere terreno agricolo. Il terreno agricolo ticinese non è tantissimo, a differenza di altre regioni della Svizzera, per cui ogni ettaro è prezioso. Vogliamo salvaguardare questo terreno agricolo e quindi valorizzare le aziende che non possono più continuare la loro produzione, anche poi per quel che riguarda le infrastrutture delle aziende. Oggi abbiamo delle aziende che vanno in pensione, diciamo, che chiudono e non sono sempre così interessanti dal punto di vista infrastrutturale, perché non sono per forza all'avanguardia. La sfida è proprio riuscire a valorizzarle e poterle rendere più attrattive anche per le produzioni più moderne.
Il 2025 sarà anche l'occasione per festeggiare un anniversario particolare, quello degli 88 anni, una scelta legata al doppio numero 8 e al suo significato. Un anniversario che sarà l'occasione per invitare i clienti in Ticino e far visitare al pubblico il centro di raccolta di Cadenazzo e alcune aziende agricole durante una giornata di porte aperte.
Torniamo all'estero. Adesso è stato un caso eccezionale, ma che dimostra l'urgenza di prendere una decisione. Ieri il Parlamento britannico, che era in ferie, si è riunito d'urgenza per adottare una legge che di fatto nazionalizza British Steel, società produttrice di acciaio che era in mani cinesi ma che rischiava di chiudere. Adesso sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
La produzione di acciaio è essenziale per il nostro paese. In gioco è la sicurezza economica nazionale. Ha dichiarato così ieri il premier laburista Starmer, giustificando la corsa quasi disperata contro il tempo per salvare l'ultima grande acciaieria britannica nella città di Scunthorpe, nel nord operaio inglese. Non c'era più tempo, perché il gruppo cinese proprietario dello stabilimento che produce acciaio primario per edifici e infrastrutture aveva deciso di chiudere i due altiforni nelle prossime settimane, adducendo perdite colossali. Questo avrebbe significato anche il licenziamento di 2.400 dipendenti, una tragedia in una regione che vive sull'industria dell'acciaio. Ed è per questi motivi che è intervenuto il governo Starmer, richiamando in via del tutto eccezionale il Parlamento di sabato e dalla pausa pasquale per far approvare una legge che concede poteri straordinari, simili a quelli dell'antiterrorismo, per mantenere operativi i due altiforni. Ora però appare certo che, in mancanza di acquirenti, Londra procederà alla nazionalizzazione dell'acciaieria. Soluzione molto preoccupante, sostengono gli esperti, data la formidabile concorrenza di Cina e India e ora l'imposizione del 25% di dazi da parte del presidente Trump rischia di dare il colpo mortale a quel che resta dell'industria dell'acciaio britannica.
In Sud America adesso l'Ecuador infatti oggi sceglie il suo nuovo presidente dopo un primo turno dal quale le differenze tra i due candidati, il presidente uscente Daniel Noboa e Luisa Gonzalez, è stata minima, meno di 17.000 voti. Maria Zuppello, nostra collaboratrice dal Sud America, partiamo dagli sfidanti.
Sono oltre 13 milioni gli elettori chiamati oggi a scegliere il futuro presidente dell'Ecuador. A questo secondo turno sono arrivati l'attuale presidente Daniel Noboa, 37 anni, imprenditore del partito di destra Azione Democratica Nazionale, e l'avvocata Luisa Gonzalez, 47 anni, del partito progressista Revolución Ciudadana, vicina all'ex presidente Rafael Correa. I due si erano già sfidati al ballottaggio delle elezioni del 2023, dopo le dimissioni dell'allora presidente Guillermo Lasso. Per oggi i sondaggi prevedono uno scenario all'ultimo voto in cui la scelta degli indecisi sarà determinante. Entrambi i candidati si sfidano su temi cruciali come la crisi elettrica. L'Ecuador lo scorso anno ha vissuto blackout drammatici e soprattutto il problema della violenza. L'Ecuador è diventato negli ultimi anni il principale hub del traffico di cocaina verso l'Europa a causa della presenza dei cartelli messicani, della mafia calabrese 'Ndrangheta e di quella albanese. Se Noboa propone la linea dura, Gonzalez punta a programmi sociali per offrire alternative al narcotraffico.
E questa è una questione che preoccupa in modo particolare anche l'Europa, l'aumento della violenza da parte delle organizzazioni criminali legate al narcotraffico. Perché preoccupa così tanto l'Europa?
Queste elezioni ci toccano da vicino perché dall'Ecuador arrivano sui mercati europei tonnellate di cocaina ogni anno. Pensate che nei giorni scorsi in Italia, nel porto di Livorno, ne sono state sequestrate ben 2 tonnellate. Il carico era partito da uno dei principali porti del paese latinoamericano, quello di Guayaquil, nascosto in confezioni di cacao in polvere. Normalmente però la cocaina proveniente dall'Ecuador viene occultata nei carichi di banane, di cui il paese è un grande produttore, e sono proprio i gruppi criminali albanesi che si sono installati in Ecuador dal 2008, grazie all'eliminazione dei visti durante il governo di Correa, che negli ultimi anni hanno acquistato le principali società di esportazione di banane da usare come copertura per il narcotraffico verso l'Europa. E se non bastasse, da poco si è cominciato anche a piantare foglie di coca alla frontiera amazzonica con la Colombia, con un impatto ambientale e sociale altissimo, visto che nella foresta, che è il polmone verde del mondo, sono stati installati anche laboratori di raffinazione della droga. Chiunque vincerà dunque si troverà di fronte ad un'enorme sfida.
E prima di chiudere facciamo anche un salto in Giappone. Alle 9 di mattina ora locale, che erano le 2 di notte in Svizzera, Expo 2025 Osaka ha ufficialmente aperto le porte ai visitatori di tutto il mondo. Già prima dell'inizio un lungo flusso di persone si è messo in coda per entrare all'esposizione universale. La Svizzera è presente con un suo padiglione. L'evento durerà 6 mesi fino al 13 ottobre 2025. Da notare che è la terza volta che Osaka ospita un Expo, era già accaduto nel 1970 e nel 1990. Questa era la nostra ultima notizia. Buona domenica ancora.